In altre parole.
8:18, 40 secondi. Notizia di ieri uscita sui quotidiani: cresce il numero dei lupi in Europa. In 10 anni la popolazione è cresciuta del 58%. Questi dati, complici le politiche di conservazione della fauna e progetti internazionali, gli esemplari sono passati da 12.000 a 21.500 unità. A delineare questo scenario è uno studio effettuato su 34 paesi e pubblicato sulla rivista PLOS, Sustainability and Transformation, dal gruppo internazionale di ricerca che è guidato da Cecilia Di Bernardi dell'Università Svedese di Scienze Agrarie e coordinato da Luigi Boitani dell'Università La Sapienza di Roma. È un tema che ci porta a riflettere anche sul rapporto tra uomo e natura, e siamo fortunati perché Marco Aime è nostro ospite questa settimana. Ben trovato, professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Ora, questa mattina è il tema, che emerge in prospettiva, non tanto al tema del lupo in sé, no? Quindi non è tanto una discussione, insomma, su lupo buono, lupo cattivo, che caratterizza tra l'altro gran parte delle discussioni su questi fenomeni nella nostra regione, per esempio, quanto in realtà appunto provare a capire che cosa ci dice del nostro rapporto con la natura e con il selvaggio o con il naturale, no? Ancorché costruito appunto culturalmente. Che cosa ci dice dunque questo aumento della presenza del lupo in natura?
Beh, per certi versi rappresenta un po' una sorta di contraddizione. Cioè, da un lato stiamo sempre di più aggredendo il pianeta, soprattutto per trovare risorse, quindi in qualche modo intaccare l'ambiente, la natura. Dall'altro però sembra, ecco, che la natura invece, insomma, si prenda la sua rivincita, per cui il lupo è uno dei segnali del mondo naturale che si riappropria di spazi che noi umani abbiamo in qualche modo o abbandonato, in caso per quanto riguarda l'Italia, di molte parti, molte regioni alpine, l'abbandono della montagna, oppure abbiamo deciso di tutelare. E quindi ecco che molto rapidamente, forse più rapidamente di quanto noi potessimo sospettare, ecco che la natura, e il lupo fa parte di questo sistema, si riprende quegli spazi che noi abbiamo lasciato per un attimo lì.
Il lupo si è abituato a che cosa? Perché lei dice bene, no? C'è una sorta di doppio fenomeno: da una parte abbandoniamo terre, dall'altra parte promuoviamo la presenza del lupo con tutta una serie di politiche ambientali che ne garantiscono la sopravvivenza. Poi ovviamente ci sono paesi nei quali i lupi vengono uccisi per decisione dello Stato. Questo capita per esempio nel nostro paese. Eppure i lupi si vedono scorrazzare in branco o solitari anche in zone fortemente antropizzate. A suo giudizio, lasciando da parte appunto l'analisi del fenomeno naturale, insomma, di comportamento etologico del lupo, a cosa si è abituato il lupo? A che cosa si è abituato il selvaggio che incarna il lupo?
Ma diciamo che noi forse, almeno nel mondo occidentale, ci siamo un po' illusi di avere controllato o soggiogato la natura. In realtà la natura ha sempre avuto la prevalenza, e il lupo, come tanti altri, adesso che ha appena avuto un attimo di spazio, si riadegua al mondo. Cioè, forse questo è curioso, che è molto più rapido lui ad adeguarsi a noi, anche alla convivenza. Ormai io mi ho sentito dire che qui i lupi si avvicinano e non sono neanche poi così aggressivi, passano vicino alle case e se ne vanno. Cioè, si adeguano più loro alla nostra convivenza che noi a loro, che perché forse abbiamo proiettato sul lupo tutta una serie di negative, dalle fiabe, da Cappuccetto Rosso in poi il lupo è sempre cattivo. Ma il lupo non è cattivo per natura, cioè fa il suo mestiere, ecco, di carnivo, deve nutrirsi, però ecco, quello che colpisce è la rapidità. Ecco, la natura si adatta molto più rapidamente di quanto noi forse potessimo immaginare.
Visto che a prevalere anche nel trattamento di questa notizia, che tutto sommato potrebbe essere anche una notizia, devo dire, molto positiva, no? A prevalere però è l'allarme. Il problema, a suo giudizio, è il lupo in sé o è la gestione antropocentrica del territorio?
Beh, sicuramente è la gestione antropocentrica, appunto. Ecco, noi umani, in particolare poi forse dopo la rivoluzione industriale tutto questo si è accelerato. Ecco, allora, continuiamo a vedere noi come padroni della natura, la natura come un qualcosa a nostra disposizione. Anche addirittura nel pensiero ecologico classico spesso si parla di noi e la natura come se noi non fossimo parte della natura. Ecco, se noi non ci togliamo da questo piedistallo e non cominciamo a pensare di essere una parte, e lasciatemi dire anche piuttosto nociva, della natura, e non riusciremo mai a capirlo. E su questo forse ecco, l'antropologia dà degli spunti. Altre culture, altre società considerano l'essere umano immerso nella natura, non sopra, non al centro della natura. Ecco. E credo che in un'epoca come la nostra, definita antropocene o con altri termini, sia fondamentale una riflessione di questo genere.
Senta professore, una domanda un po' a bruciapelo e mi perdoni, ma dovessimo prendere tra le mani un libro che ci aiuta a comprendere il nostro rapporto con questa parte di selvaggio, di natura che è il lupo, forse anche il definirlo selvaggio pone noi su ovviamente il piedistallo di cui sopra e ci fa guardare quel pezzo di natura come se noi non vi appartenessimo, ma insomma torno a chiederle, dovessimo scegliere un libro stamattina per andare a capire questo tipo di fenomeno che si sta delineando, che cosa sarebbe bene leggere a suo giudizio?
Beh, un libro interessante potrebbe essere, uno è quello caduto dal cielo, che è il racconto, un dialogo con un antropologo di uno sciamano dell'Amazzonia, Copenaua, il quale ecco, racconta il rapporto con la foresta, con la natura, quindi potremmo dire della popolazione in cui vive. Un altro testo di cui adesso non ricordo l'autore, ma il titolo è Il mondo dopo di noi, è interessante, è un scenario di un giornalista scientifico molto attento che si immagina che scomparsa l'umanità, quanto tempo ci metterebbe la natura a riappropriarsi del pianeta, ed è impressionante perché, detto in soldoni, in meno di 5 secoli tutto ciò che abbiamo fatto scomparirebbe, il che ci dà anche l'idea di quanto poco siamo così influenti, anche se ci sembra di essere così potenti.
Il libro Il mondo senza di noi lo ha scritto Alan Weisman, mi pare.
Weisman, ecco,
eccolo,
esatto.
Qua. L'abbiamo trovato e lo ha pubblicato Einaudi. Sono le 8:26, io però forse ho ancora tempo di porle un'ultima domanda, forse un po' provocatoria. Se la natura selvaggia diventa troppo selvaggia, che cosa si fa?
E forse dovremmo diventare meno selvaggi noi, perché noi diamo della selvaggia alla natura, ma se noi andiamo a vedere il comportamento di noi umani nei confronti della natura, soprattutto nell'era moderna, ribadisco, forse visto da fuori un occhio neutro direbbe che i selvaggi siamo noi, forse.
Beh, si delineano, come dire, paesaggi distopici, no? Dove la natura si riappropria dei territori delle città e l'uomo in questi territori si trova a dover combattere contro una natura molto più forte di lui e torna ad essere anche lui forse selvaggio o capace di vivere in questi ambienti. Chi lo sa? Intanto noi ci salutiamo qua. Ricordo che siamo partiti questa mattina da un interessante studio proposto dalla rivista PLOS, che ha effettuato ricerche su 34 paesi. Secondo queste ricerche la presenza del lupo è quasi raddoppiata su tutta Europa. Sono pochissime le aree che non sono colpite dalla diffusione del lupo selvaggio. Siamo a 21.500 esemplari di lupo che se la spassano in giro per l'Europa. In alcuni paesi sono a rischio, come ad esempio nel nostro, dove frequentemente vengono uccisi. 8:27, professore, noi ci sentiamo domani, 8:18, intanto buona giornata e grazie.
Buona giornata a voi, a domani.
Rete 2.